رويا بك.
عندما بدأ التعليم في البحرين
شيروكو وشيدان ميديتراني
شيروكو.
Un programma dell'agenzia Amisnet.
Ben ritrovati e ben ritrovate a questo nuovo appuntamento con Scirocco, puntata dedicata alla memoria della storia delle popolazioni sul confine orientale del nostro paese. Dal 2004, il 10 febbraio, l'Italia celebra il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo delle popolazioni italiane della Venezia Giulia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quasi in risposta al Giorno del Ricordo, dal 2005 la Slovenia festeggia invece il 15 settembre come festa del ritorno del litorale sloveno alla madre patria, in cui si celebra appunto la riannessione da parte della Jugoslavia di Tito di Istria, Dalmazia e Fiume. Questa contrapposizione è significativa per capire come si guarda alla propria storia recente dalle due sponde dell'Adriatico, uno sguardo che spesso si concentra più sulla memoria delle tragedie vissute che sul contesto storico che le ha generate e che ne ha fatto da cornice.
Oggi ci addentriamo nella memoria con le testimonianze dei nostri ospiti, l'esule Giuliano, Giorgio Furio Coloni ed Alessandro Samsa, oggi nella doppia veste di curatore della nostra rubrica Stari Mos e di testimone delle vicende della popolazione slovena a cavallo delle due guerre mondiali. Ma prima di ascoltare le loro testimonianze, cercheremo di disegnare la cornice storica che, come dicevamo, è spesso ignorata o strumentalizzata dal dibattito pubblico e politico.
La popolazione della Venezia Giulia è da sempre multietnica e fin dal Medioevo si registra un'importante presenza italiana, in particolar modo tra i notabili ed i ceti urbani che vivevano sulle coste dell'Adriatico. All'inizio del Novecento, l'impero austro-ungarico, che includeva parte del nord Italia e dei Balcani, iniziava a sgretolarsi sotto i colpi dei nazionalismi contrapposti al suo interno, per poi crollare con la Prima Guerra Mondiale. È in questo contesto che inizia la lotta per il controllo del litorale adriatico orientale, come spiega Marta Virginella, storica e docente universitaria che ha recentemente scritto Il confine degli altri, la questione giuliana e la memoria slovena.
La storia dell'Europa orientale, dell'Europa centrale, è molto segnata da una presenza multietnica nei vari territori. Quindi per comprendere come mai l'età del nazionalismo fa esplodere i conflitti, bisogna partire dall'Ottocento e dalla creazione dei vari movimenti nazionali che creano anche l'idea di una patria nazionalmente omogenea, compatta. E questa idea naturalmente esclude gli altri, quelli che non fanno parte della stessa nazione, o comunque li colloca in una posizione svantaggiata. Man mano che ci avviciniamo alla Prima Guerra Mondiale, quindi ai primi del Novecento, queste tensioni aumentano. Nella Venezia Giulia, come in altre realtà dell'impero asburgico, ci troviamo di fronte a due movimenti nazionali. Naturalmente nella Venezia Giulia sicuramente quello preponderante è il movimento nazionale italiano, la classe dirigente liberale nazionale, quella che si organizza per prima e quella che in qualche modo riesce a organizzare la società in maniera molto compatta. Però man mano che ci avviciniamo ai primi del Novecento, anche l'elemento sloveno-croato si organizza e si crea un'altra società. Beh, queste due società si confrontano e si scontrano dapprima nell'ambito dell'impero asburgico, poi naturalmente con l'arrivo dell'Italia anche nelle terre orientali, a Trieste e l'Istria, questi due movimenti, questi due principi direi confrontano e scontrano in altri termini. Sicuramente c'è già alla fine dell'Ottocento e poi ai primi del Novecento una richiesta in qualche modo di avere il primato nazionale su un'area, quindi o da una o dall'altra parte. E Poi, soprattutto dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, se andiamo a vedere cosa è avvenuto sia nella Venezia Giulia ma anche nelle altre realtà dell'impero asburgico, l'etnia predominante, la nazione predominante, naturalmente cerca di avvalersi di tutti gli strumenti per ridimensionare e per limitare la presenza dell'etnia, della nazione minoritaria, e quindi ci sono dei grossi spostamenti, cambiamenti di popolazione. Sicuramente c'è la volontà statale istituzionale per modificare i rapporti etnici e soprattutto per modificare i rapporti tra maggioranza e minoranza della popolazione. Poi, man mano, con l'ascesa del fascismo, naturalmente i metodi cambiano e abbiamo a che fare con una nazionalizzazione forzata e con una chi ha la volontà di modificare in modo profondo la caratteristica multietnica di tutta l'area di confine.
Durante il fascismo, quindi, le politiche di redistribuzione demografica e italianizzazione assunsero contorni violenti e razzisti. Una violenza che, quando l'Italia venne sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, pagarono le popolazioni italiane della Venezia Giulia, che a migliaia finirono nelle foibe e centinaia di migliaia furono costretti a lasciare la terra natale.
Mi chiamo Giorgio Furio Coloni, sono nato nel 1941 a Pola, allora Italia, poi passata sotto la Jugoslavia e adesso praticamente in Croazia. Beh, noi abbiamo vissuto sempre lì, sia i miei nonni sia mio padre, anche se gli antenati da parte di mio padre erano veramente ungheresi. Sono nati tutti a Pola, sia i genitori dei miei genitori sia i miei genitori, sia io e le mie sorelle. Quando ce ne siamo andati abbiamo praticamente abbandonato tutto quello che avevamo lì, in quelle zone, in quelle terre. Noi ce ne siamo andati perché non eravamo d'accordo con quel regime, che era il regime di Tito, ovviamente. Io ero abbastanza piccolo, a dire il vero, quando me ne sono andato, per cui ricordo relativamente poche cose, anche se alcune cose mi sono rimaste scolpite nella mente di quel periodo. E in modo particolare quello che mi ricordo e sicuramente il viaggio che abbiamo fatto insieme a mia madre, scappando da quelle zone, che avveniva, se non vado errato, nel 44, verso la fine del 44.
La famiglia Coloni in realtà fu fortunata rispetto agli altri esuli giuliani. Nel 1947 furono 350.000 quelli che si imbarcarono da Pola verso i 109 campi profughi allestiti in Italia.
Noi siamo andati in un piccolo paesino vicino a Trieste che faceva parte della famosa zona B e adesso sta in Slovenia in questo momento. E noi stavamo lì, da quei dintorni, più esattamente stavamo a Salvore, dove mia madre, mia zia, insieme a mia nonna e mio nonno e noi ragazzi, perché eravamo in quattro, noi tre e più mio cugino, figlio di mia zia, ci siamo presi, mia madre aveva preso una villetta là in riva al mare e stavamo meravigliosamente bene, quindi diciamo da quel punto di vista non abbiamo sofferto molto. Sicuramente quelli che sono andati nei campi profughi, di cui alcuni ho conosciuto, sono stati abbastanza male, perché comunque sia in un campo profugo, anche se diciamo tuo o quantomeno della tua gente, bene o male ci si sta male. E poi soprattutto diciamo sono stati abbastanza male quelli che si sono spostati in città più grandi, anche perché quelli che sono andati via, che sono sfollati, in pratica avevano perso tutto, cioè avevano lasciato lì tutto senza potersi portare dietro assolutamente niente. Poi, a distanza di anni, sono stati bene o male risarciti di questi danni in maniera nettamente inferiore rispetto a quello che era il valore dallo Stato italiano, e poi ultimamente per un accordo fatto con la Croazia anche dallo Stato croato. Lei pensi che l'ultima quota di risarcimento di quello che aveva lasciato mia nonna in modo particolare ci è stata risarcita nel 2000, dunque mia madre era già morta, quindi nel 2005.
Trascinando i piedi, un giorno in bosco Siena tornerò, te ci clami, ma se tu ingrumerò.
Gli esuli che arrivarono in Italia furono spesso accolti con l'accusa di essere fascisti, un'accusa che si è accompagnata all'oblio in cui cadde la vicenda delle foibe e dell'esodo giuliano, che ricordava all'Italia la sconfitta della guerra e turbava gli equilibri internazionali nella nascente guerra fredda. In molti videro in quella storia la giusta punizione contro l'italianizzazione forzata e le atrocità commesse dal regime fascista in quelle terre.
Questa convinzione è però smentita dal fatto che nelle foibe non finirono solo fascisti o collaborazionisti. Ad essere perseguitati furono tutti i notabili italiani, dal carabiniere al maestro elementare, passando per intellettuali ed imprenditori e persino partigiani antifascisti. L'analisi di quel che avvenne non può che evidenziare il piano di Tito per smantellare la struttura sociale degli italiani di quelle zone per permettere l'annessione al nascente Stato jugoslavo di quelle aree. Un tentativo che somiglia molto a quello che fecero i fascisti negli anni precedenti alla guerra.
Con la seconda testimonianza che vi facciamo ascoltare, torniamo al periodo tra le due guerre, a quando le vittime erano le popolazioni slave che hanno subito le politiche di italianizzazione. Alessandro Samsa, cosa avvenne in Slovenia alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale?
Forse la metà, se non più, della popolazione era occupata, aveva un pubblico impiego, quindi la sostituzione di persone, di sloveni, con funzionari italiani, con dipendenti statali, assunse dimensioni molto, molto vaste. E proprio aveva la connotazione di una colonizzazione in tutto e per tutto, tanto per capirci, come quella degli inglesi in India, quindi con tanto di simbologia anche pratica, quindi costruzione di caserme. Ovviamente i posti di comando negli uffici statali erano tutti presi da italiani. Gli sloveni dovevano innanzitutto imparare la lingua per potersi, come dire, rapportare con l'organismo statale. Se non parlavano sloveno, se non parlavano italiano, venivano addirittura umiliati, venivano offesi dicendogli parla italiano, non parlare arabo, gli dicevano, ovviamente in senso spregiativo. La cosa che poi è evidente è che tutto questo processo di snazionalizzazione slava o di italianizzazione, che dir si voglia, è fallito clamorosamente, così come è fallito in Alto Adige e in Valle d'Aosta, le altre zone oggetto di questo processo, proprio perché una colonizzazione del genere aveva, al contrario, esacerbato il carattere nazionale, etnico, la resistenza, se vogliamo. Quindi ha finito per ottenere il risultato opposto a quello che si prefiggeva. Mio nonno fu invitato a venire in Italia in quanto aveva un lavoro statale, era macchinista nelle ferrovie, nel 1926. Era sicuramente una condizione disagevole quella di trasferirsi con quattro figli piccoli, però dovette accettare, come la stragrande maggioranza degli statali a cui fu proposto un cosiddetto spostamento forzato. La destinazione originaria fu quella di L'Aquila. Poi, per motivi contingenti, si misero d'accordo con un'altra famiglia che invece era la cui destinazione era Terni, e quindi operarono questo scambio di città, diciamo. L'integrazione in Italia fu non molto agevole, perché una famiglia così numerosa, con usi e costumi così diversi, era vista come oggi possono essere visti gli extracomunitari, quindi in parte integrati, ma per molti aspetti no. In realtà all'inizio non gli fu neanche garantito una sistemazione, e questo comportava ulteriori disagi, insieme all'altro del declassamento nel lavoro per essersi rifiutato di italianizzare il proprio cognome, che era uno degli aspetti dell'italianizzazione che colpiva in primo luogo la toponomastica e poi i cognomi. E mio nonno, rifiutandosi di cambiare il cognome, che praticamente da Samsa con la M doveva diventare Samsa con la N, fece questo gesto di resistenza civile che gli costò appunto il lavoro, che all'epoca era un lavoro di tutto rispetto, quello di macchinista, e quindi fu un ulteriore disagio, diciamo, per la famiglia.
E questa era la storia di come la famiglia Samsa sia arrivata qui in Italia. Alessandro racconta con orgoglio il forte legame che ha con le sue origini, il suo senso di doppia appartenenza e il gesto del nonno che si rifiutò di italianizzare il suo cognome. Anche il professor Coloni è molto fiero delle sue origini.
L'unica cosa che veramente mi fa una rabbia da morire è che su tutti i miei documenti ufficiali, vedi carta d'identità, passaporto e cose di questo genere, c'è scritto nato in Jugoslavia, e io non sono nato in Jugoslavia, perché quando sono nato io Pola era italiana, era Italia, e non ho mai potuto fare niente per poterlo cambiare.
Lei mi diceva che le è capitato varie volte di tornare lì dove è nato.
Sì.
Che clima trova da questo punto di vista? Quando si riparla di quelle vicende, la gente comune come ne parla?
Ci sono vari atteggiamenti, definiamoli così. Cioè ci sono alcuni i quali, diciamo, ci vogliono ancora bene, che si sentono forse ancora italiani, e sono quelli fondamentalmente che sono rimasti lì perché non hanno potuto venire via. Ci sono altri che invece non ci amano teneramente e per un certo periodo anzi hanno contrastato diciamo la nostra andata da quelle parti, tant'è vero che c'era stato un certo periodo di tempo in cui addirittura quelli che erano nati a Pola, quindi quelli come me, non potevano comprare terre, avere un'altra attività lì in Jugoslavia. Adesso ultimamente le cose si sono un po' smorzate.
Come abbiamo ascoltato, questa storia recente ha lasciato strascichi, l'amaro in bocca ed un senso di ingiustizia da ambo i lati. Frustrazione amplificata dall'oblio in cui è caduta la storia degli italiani della Venezia Giulia e dalla recente strumentalizzazione politica di quei fatti. Ma come arrivare ad una memoria condivisa? O meglio, com'è possibile trasformare la memoria con il suo carico emotivo nel rigore scientifico della storia? Torniamo dalla dottoressa Marta Virginella.
Beh, intanto penso che una lettura prettamente nazionale faccia passare un po' in ombra tutta una realtà che è ben più complessa, perché anche la società di confine si compone naturalmente di due schieramenti nazionali che si confrontano, che si scontrano, però si compone anche di tante altre individualità e peraltro anche di soggetti politici che cercano altre uscite, oppure a segmenti tra l'altro anche intellettuali che si riconoscevano un'identità multipla, no? E quindi parlare soltanto di due soggetti nazionali che si scontrano significa banalizzare moltissimo, e quindi abbiamo a che fare naturalmente con una realtà molto complessa che spesso viene mascherata o comunque sfugge a una lettura politica che naturalmente ha bisogno di frasi, di soluzioni molto, molto semplici per in qualche modo per certi versi attuare anche proprio un uso politico della storia. E comunque banalizzare questa storia di confine significa alla fin fine non produrre una conoscenza che invece dovrebbe essere utile per attuare e comunque sollecitare anche una nuova coscienza europea e una conoscenza sicuramente dei traumi, delle tragedie che sono venute, ma nella loro profondità, no? E voler vedere soltanto alcuni eventi e non tutti, voler vedere soltanto alcune traiettorie e non invece un complesso di traiettorie che ci sono dietro questi accadimenti storici, significa in qualche modo non voler prendere coscienza della complessità della storia, che poi è la complessità della storia in tutte le aree di confine.
La ricostruzione ufficiale dei rapporti tra le popolazioni slave e quella italiana nella Venezia Giulia è stata affidata nel 1993 dai governi italiano e quello sloveno ad una commissione congiunta di storici, che ha impiegato ben 7 anni a scrivere una relazione, accettata ufficialmente dal governo sloveno e un po' in sordina dal governo italiano. una relazione che potrete leggere integralmente sul nostro sito scirocco.amisnet.org. La linea ora va di nuovo ad Alessandro Samsa, che sveste i panni di ospite del nostro approfondimento per rindossare quelli del conduttore della nostra rubrica Starry Most, che oggi ci porta in Bosnia Erzegovina.
Starry Most, viaggio attraverso i Balcani, a cura di Alessandro Samsa.
Un saluto a tutti e bentrovati con questa nuova puntata di Starry Most, viaggio attraverso i Balcani. Il nostro viaggio itinerante attraverso i paesi della ex Jugoslavia ci conduce oggi a Sarajevo, splendida e importante città, capitale della Bosnia Erzegovina, paese dove il 5 ottobre scorso si sono svolte le elezioni politiche, dalle quali è scaturito un dibattito su un possibile ripensamento della divisione amministrativa decisa dagli accordi di Dayton del 1995, che divisero la Bosnia Erzegovina in due entità territoriali, la Federazione Croato-Musulmana con capitale Sarajevo e la Repubblica Serba con capitale Banja Luka. Si valuta in particolare l'ipotesi di un superamento di quella che, oltre ad essere una divisione territoriale, risulta essere anche una divisione su base etnica che, indirettamente, sancisce in modo formale la contrapposizione di etnie alla base del conflitto degli anni 90. Ne parliamo con Cristian Elia, che si occupa di Balcani per Peace Reporter.
Possiamo parlare di un forte rafforzamento della posizione nella Repubblica Srpska di Milorad Dodik, l'uomo forte dell'identità serba in Bosnia. Per quanto riguarda invece il campo bosniaco di Suleiman Tihic, ha sottolineato ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, di come questo stato di stallo nel quale la Bosnia è paralizzata dal 95, di divisione del potere in una forma tripartita studiata in vitro e assolutamente scollegata dalla società, non stia dando assolutamente i risultati sperati. Si pensava nell'architettura degli accordi di Dayton di rendere equilibrate le varie entità, le varie anime della Bosnia nel potere, in realtà non si è fatto altro che accentuarne le divisioni. Ancora una volta ci troviamo di fronte, soprattutto dopo dopo l'indipendenza unilaterale del Kosovo, alla forza diplomatica che Dodik può mettere in campo, pur in realtà probabilmente non puntando realmente all'annessione alla Serbia né tantomeno all'indipendenza della Repubblica Srpska, ha questo comunque elemento di ricatto politico anche nei confronti dell'Unione Europea, per cui sventola la secessione della Repubblica Srpska in ogni occasione, e questo non può che rendere sempre più instabile la situazione politica interna e sempre più inaffidabile, se vogliamo, la Bosnia Erzegovina nell'ottica dell'inclusione nell'Unione Europea, almeno secondo quelli che sono adesso i parametri dell'Unione Europea.
Ecco, c'è anche un'altra questione in ballo, vale a dire quella degli islamici che nel corso degli anni 90 ottennero la nazionalità bosniaca e dei quali oggi il governo sembra voglia in qualche modo disfarsi, come si deduce dall'arresto di Abu Hamza, avvenuto non casualmente proprio il giorno successivo alle elezioni politiche.
Assolutamente sì, come dicevi tu, era un arresto possibile in qualsiasi momento, è stato arrestato il 6 proprio come segnale di rottura con il passato. Questa, va detto, è la richiesta pressante che arriva dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti, quella di consegnare questi personaggi che dal 92 al 95 affluirono un po' da tutto il mondo arabo e islamico in Bosnia per prendere parte alla difesa della comunità musulmana in quel momento sotto attacco, e formarono quelle famose brigate internazionali di Mujahedin che si opposero all'esercito serbo. Tutti questi personaggi all'epoca di Izbegovic, il presidente dell'indipendenza della Bosnia-Herzegovina, vennero tutti naturalizzati, tantissimi di loro sposarono donne bosniache e quindi cominciarono una nuova vita in Bosnia sotto una sorta di patto di non belligeranza, quindi loro si impegnavano a non prendere più parte operazioni internazionali, tanto quanto sarebbero stati protetti dallo Stato. Morto Izbegovic, è lentamente andato frantumandosi il suo gruppo di potere, sono diventati assolutamente scomodi questi algerini, questi marocchini, questi yemeniti che si trovano lì, e sono quasi tutti sulle liste nere dell'Unione Europea che degli Stati Uniti. Però non è un elemento così facile, cioè non sarà così semplice arrestarli o espellerli o consegnarli, ancora peggio, ai governi di provenienza, perché comunque comunque si tratta di persone che nell'opinione pubblica della gente comune vengono viste, pur diverse da loro, perché sappiamo l'Islam balcanico essere molto differente da altre forme di Islam più radicale, vengono comunque viste come degli eroi.
Bene, ringraziamo Christian Elia di Peace Reporter, il tempo a nostra disposizione è purtroppo terminato e Starimost torna la prossima settimana.
E con Starimost finisce anche Scirocco, ma non prima di ricordarvi il nostro indirizzo web, scirocco.amisnet.org.
Le produzioni di Scirocco sono realizzate con il contributo dell'Unione Europea, nell'ambito del progetto Community Radio Station in Birzeit Area. Sono sotto la responsabilità esclusiva di Amisnet, Cospe e PIU e non devono in alcun modo essere considerate rappresentative delle posizioni dell'Unione Europea.
Scirocco, voci dal Mediterraneo.